Salmo 15. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Signore, chi abiterà nella tua tenda? Chi dimorerà sulla tua santa montagna?
Colui che cammina nella bontà, pratica la giustizia e dice la verità che ha in cuore.
Non sparge calunnie con la sua lingua, non fa danno al suo prossimo e non lancia insulti al suo vicino.
Ai suoi occhi è pregevole il malvagio, ma onora il Signore.
Il suo denaro a usura e non accetta doni contro l'innocente. Colui che agisce in questo modo resterà saldo per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era
nel
Ho scelto questo salmo perché la domanda è: chi abiterà, Signore, nella tua tenda? È la tenda del convegno, no? La tenda dove dentro c'è l'arca dell'alleanza. E dell'arca noi stiamo sentendo parlare, abbiamo cominciato la volta scorsa e ancora stasera ci fermeremo su questi capitoli dal 4 al 7, in cui c'è come un intermezzo, no? E i primi capitoli sono stati dedicati alla situazione del popolo attraverso la storia dei genitori di Samuele, la nascita di Samuele, un po' la sua il suo essere messo al tempio di Silo, al santuario di Silo, e poi la chiamata, la cosiddetta chiamata di Samuele nel capitolo 3. Dal capitolo 4 al capitolo 7 Samuele scompare e è presente, in qualche modo è dietro le vicende del popolo, per poi riapparire dopo, appunto nel capitolo 8, come poi vedremo. E in questi capitoli si parla delle vicende legate all'arca. Vedremo come saranno abbastanza complicate. Quindi la domanda è: Signore, chi può stare di fronte alla tua arca? E l'arca, attenzione, è la presenza del Signore. Signore, chi può stare di fronte alla tua presenza? Di fronte alla tua santità? E il Salmo dice tutte queste cose che abbiamo letto, ne sottolineo solo alcune. Colui che cammina senza colpa, in ebraico di per sé si potrebbe tradurre colui che cammina con integrità, perché il termine che viene utilizzato è il termine, qui è tamim, il termine tam era il termine che i sacerdoti dicevano quando una famiglia presentava la sua Nicola, prendi pure, ci sono sedie anche qua, e quando presentava l'agnello per essere sacrificato, allora il sacerdote controllava che non avesse difetti, no, che fosse maschio, eccetera eccetera, come sappiamo, e diceva se tutto andava bene tam, cioè integro, perfetto, integro. Allora, colui che cammina con integrità, integramente, se si potrebbe dire, cioè che credo che sia anche il desiderio della vita, no? Quello di essere raccolti, da un amore che ci tenga insieme. cioè laddove tutti noi sperimentiamo le nostre frammentazioni, cioè quelle parti della vita che sembrano che se ne vanno per conto proprio, e storie passate, relazioni che non riusciamo a reggere, cose di noi stessi, no? tante spaccature, tra l'altro il male divide. Allora mi sembra più bello, perché senza colpa, sempre un po' questa cosa, la colpa che è una cosa su cui inciampiamo tante volte, invece colui che cammina nell'integrità. Infatti vedremo che non si riesce a stare davanti alla presenza del Signore, se la presenza quella dell'arca che poi vedremo sarà accantonata, perché è problematica. E noi potremo stare alla presenza del Signore perché... la presenza di Dio perché Gesù sarà l'uomo integro. Pensate che tutte le nostre preghiere liturgiche sono sempre per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Noi non diciamo niente direttamente a Dio. Perché? Perché se fossimo direttamente davanti a Dio, noi moriremmo. Adesso vedremo in che senso. Cioè verrebbero fuori le nostre morti. E allora è per mezzo di colui che cammina nell'integrità, che ha camminato nell'integrità, che è stato nell'amore fino alla fine, fino alla morte. Signore Gesù, noi attraverso di Lui possiamo stare alla presenza, no? E colui che agisce in questo modo, che cammina nell'integrità, resterà saldo per sempre, non vacillerà, resterà saldo per sempre. Un po' qui mi faceva ricordare quella parabola di Gesù di colui che costruisce la casa sulla roccia, no? Cioè, ecco, questa stabilità. Bene, allora la volta scorsa avevamo cominciato a leggere questi capitoli, dicevo sono capitoli di intermezzo, però di per sé in questi capitoli si fa presente il vero protagonista di tutta la storia. Cioè, noi sappiamo che il libro di Samuele, i primi due libri di Samuele che stiamo leggendo, ci stanno portando al grande protagonista che stiamo attendendo, ci stiamo arrivando, che è Davide. Però è come se, appunto, tutta questa storia è lo stesso Davide, che significa, ricordate, Dodi è l'amato, no? Ha a che fare con l'amore, a che fare con il mistero di Dio, no? E allora è come se questi capitoli, no? Quello che è implicito, più o meno, in tutte le vicende, viene fuori in maniera più netta. Allora, sappiamo che l'arca viene tirata in mezzo, vado velocemente sulla prima parte, non ricordo esattamente dove ci eravamo fermati la volta scorsa, qualcuno mi aiuta? All'11, alla morte dei... Allora, leggiamolo velocemente, tanto per... In quei giorni i Filistei si radunarono per combattere contro Israele, allora Israele scese in campo contro i Filistei, essi si accamparono presso Ebenezer, mentre i Filistei si erano accampati ad Afek. I Filistei si schierarono, sto leggendo dall'inizio del capitolo 4, contro Israele, e la battaglia divampò, ma Israele fu sconfitto di fronte ai Filistei, e caddero sul campo delle loro schiere circa 4.000 uomini. Quando il popolo fu rientrato nell'accampamento, gli anziani di Israele si chiesero: perché ci ha sconfitti oggi il Signore di fronte ai Filistei? Andiamoci a prendere l'arca dell'alleanza del Signore a Silo, perché venga in mezzo a noi e ci liberi dalle mani dei nostri nemici. Ecco, di fronte a una sconfitta, di fronte ai Filistei, allora l'idea di dire andiamo a prendere l'arca e il Signore ci libererà. Il popolo mandò subito alcuni uomini a Silo a prelevare l'arca dell'alleanza del Signore degli eserciti, che siede sui cherubini, e c'erano con l'arca dell'alleanza di Dio i due figli di Eli, Ofni e Fines, che tristemente conosciamo, essendo uomini perversi. Non appena l'arca dell'alleanza del Signore giunse all'accampamento, gli israeliti elevarono un urlo così forte che ne tremò la terra. Anche i Filistei udirono l'eco di quell'urlo e dissero: che significa quest'urlo così forte nell'accampamento degli ebrei? Poi vennero a sapere che era arrivata nel loro campo l'arca del Signore. I Filistei ne ebbero timore e si dicevano: è venuto Dio nell'accampamento. Ed esclamavano: guai a noi, perché non è stato né così né ieri né prima, guai a noi, chi ci libererà dalle mani di questa divinità così potenti? Queste divinità hanno colpito con ogni piaga l'Egitto nel deserto. Siate forti e siate uomini, o Filistei, altrimenti sarete schiavi degli ebrei come essi sono stati i vostri schiavi. Siate uomini dunque e combattete. È interessante, no? Diversamente da altre vicende che abbiamo sentito nel libro di Giosuè o anche nei Giudici, di quando si sapeva che c'era l'arca o quando si sapeva che c'era Israele, no? Ricordate ancora il libro dei numeri, tutta la vicenda di Balaam, no? Cioè che viene chiamato da quel re che aveva sentito che stavano venendo lì gli israeliti e che erano quelli che avevano, no, sconfitto il faraone, eccetera, e sapendo di non poterli affrontare così con un esercito, tenta il mago, no? Che maledica, in realtà poi le cose andranno diversamente. Qui questi non si perdono d'animo e dicono: bene, dobbiamo essere forti, uomini, dobbiamo avere coraggio, dobbiamo avere coraggio. È interessante che piccola parentesi mi viene adesso, ma negli esercizi spirituali di Sant'Ignazio, quando si comincia gli esercizi, si invita l'esercitante ad avere coraggio. Nel senso che prepararsi alla lotta spirituale, alla lotta che si fa nel cuore, bisogna avere coraggio, chiedere coraggio, cioè prepararsi alla lotta, come questi fanno, si preparano alla lotta. E che succede? Succede che quindi i filistei attaccarono a battaglia, Israele fu sconfitto e ciascuno fuggì alla sua tenda. Si preparano alla lotta e vincono, e vincono. E quindi la strage fu molto grande, dalla parte di Israele caddero 30.000 fanti, prima erano 4.000, adesso 30.000. In più l'arca di Dio fu presa e i due figli di Eli, Ofni e Fines, morirono. Disastro, disastro completo. E allora innanzitutto questa la considerazione che facevamo l'altra volta e che ripartiamo da qui, cioè è quella di dire che Israele sta scoprendo innanzitutto che sempre più che Adonai, il Signore, è il Dio di tutti, no? Quindi anche il Dio dei filistei, cioè non è il Dio che si può possedere in maniera esclusiva. E fra l'altro qui anche in qualche modo sentendosi, no, cioè, più forti, più invincibili, no? Cioè come se l'arca diventa appunto quasi una forza magica, no? Un amuleto. Io possiedo Dio, sono con Dio, quindi le cose mi andranno bene. Quindi le cose, le difficoltà della vita, qui lo scontro per esempio concreto con i filistei, tra l'altro come quello che possiamo cogliere da qualche commento, eccetera, è che i filistei oggettivamente erano più forti e lo saranno per molto tempo ancora con Davide, perché già loro avevano scoperto il ferro e quindi lo sapevano lavorare, mentre gli israeliti, cioè, erano ancora al bronzo, e allora erano due livelli, no, di armi che non potevano competere. E attenzione che non potevano competere. Per cui anche l'avere l'arca non dice, quindi, anche avere il Signore, che le difficoltà della vita, il gap, diciamo, culturale, che poi ricade in un gap di armamenti, venga così, magicamente superato. E poi questo Dio che appunto essendo anche il Dio dei filistei, il Dio di tutti, no? Il Dio che qui è ancora legato a una comprensione che Israele poi maturerà pian piano, no? E ci vorrà arrivare al Signore Gesù, ma già nel libro di Giuditta c'è qualche frase che è profetica, perché dice, parla del Signore che stronca le guerre. Bello questa frase, il Signore che stronca, due volte nel libro, due o tre volte nel libro di Giuditta si dice Signore che stronca le guerre, cioè che il Signore non prende parte a queste guerre, no, dove la violenza, la sopraffazione, l'egoismo, ciò che spinge, ciò che muove. E allora c'è una difficoltà enorme, e la strage 30.000, l'arca viene presa, i due figli di Eli, Ofni e Fines, morirono. in qualche modo quello che già si era visto nei capitoli precedenti, no? Di questa, che le cose sarebbero andate male, si stavano mettendo sempre peggio, accade adesso. E uno della tribù di Beniamino fuggì dallo schieramento e venne a Silo il giorno stesso con le vesti stracciate e polvere sul capo. Quando giunse, egli stava seduto sul suo seggio presso la porta e scrutava la strada, perché aveva il cuore in ansia per l'arca di Dio. Ricordate, egli è la figura di questo sacerdote, uomo di Dio, no? La cui debolezza sarà quella appunto di non riuscire a opporre freno all'atteggiamento, al comportamento dei figli, no? Però lui appunto la prima cosa è per l'arca di Dio. Venne dunque quell'uomo e diede l'annuncio in città e tutta la città alzò lamenti. Egli, sentendo il rumore delle grida, si chiese: chi sarà questo rumore tumultuoso? Intanto l'uomo avanzò in gran fretta e portò l'annuncio ad Eli. Egli aveva 98 anni, aveva lo sguardo fisso e non poteva più vedere, era diventato cieco. Disse dunque quell'uomo a Eli: sono giunto dallo schieramento, sono fuggito oggi dallo schieramento. E gli domandò: che dunque è accaduto, figlio mio? Rispose il messaggero: Israele è fuggito davanti ai Filistei e nel popolo vi è stata una grande sconfitta. Inoltre i tuoi due figli, Ofni e Finees, sono morti e l'arca di Dio è stata presa. Appena quelli ebbe accennato all'arca di Dio, egli cadde all'indietro dal seggio sul lato della porta, si ruppe la nuca e morì, perché era vecchio e pesante. Lo sconvolgimento lo porta a morire in questo modo drammatico. Egli era stato giudice di Israele per 40 anni. E lo sconvolgimento è persa l'arca, ma ricordate che l'arca è, come dire, è quello che fa il popolo, no? L'identità del popolo è legata a quello che il Signore ha fatto con loro. Sia dall'inizio da Abramo, dai patriarchi, poi con la discesa in Egitto, l'uscita dall'Egitto, no? Allora è come perdere il centro, no? Perdere l'identità. È interessante, no? Perché l'identità di Israele è data nella relazione con il suo Dio. L'identità è in un centro che lo decentra, cioè in un centro che lo mette in relazione con un altro, no? Nella tradizione cristiana anche noi crediamo che nel cuore, quando si dice cuore si dice l'interiorità, la nostra coscienza, non si dice il baci perugina, no? Cioè si dice la parte più profonda di noi. Nel cuore c'è una porta. Nel cuore c'è l'apertura a un altro, e perdendo l'arca si perde tutto. Egli muore in questo modo. La nuora di lui, moglie di Fenies, incinta e prossima al parto, quando sentì la notizia che era stata presa l'arca di Dio e che erano morti il suocero e il marito, si accasciò e, colta dalle doglie, partorì. Mentre era sul punto di morire, le dicevano quelle che le stavano attorno, non temere, hai partorito un figlio. Ella non rispose e non vi fece attenzione, ma chiamò il bambino Ichabod, dicendo: se n'è andata lontano da Israele la gloria, riferendosi alla cattura dell'arca di Dio, al suocero e al marito. Disse: se n'è andata lontano da Israele la gloria, perché era stata presa l'arca di Dio. Kavod, in ebraico è appunto gloria, la gloria. E attenzione, Kavod in ebraico significa letteralmente il peso. Non è come nella nostra cultura, che è più greca, cioè la gloria è la doxa, no? La fama di una persona. La gloria è, dal verbo kavod, è il peso, pesare, è il peso. Letteralmente era anche proprio il peso del mercato, cioè quello che si metteva appunto, e si mette ancora oggi per misurare la quantità di merce, no? Che si sta pesando. Quindi è il peso. se n'è andato il peso, la presenza, no? La presenza del popolo, la presenza pesante, che ha un peso. Infatti è interessante che anche vanagloria, in questo significato, si può tradurre come dare, cioè dare peso a qualcosa che non ha peso. Dare peso a qualcosa che non ne ha. E allora questa presenza pesante, no? Che Israele perde, perché di per sé l'ha persa già nel modo in cui la utilizza, perché l'ha già svuotata. Sapete che il comandamento che noi traduciamo e che abbiamo imparato quando facevamo il catechismo da piccoli, penso che si insegni ancora oggi, è quello di non bestemmiare, no? Cioè, che per alcuni è la peggiore bestemmia. Mi ricordo, ragazzino, adolescente, giravo per la biblioteca dei gesuiti di Grottaglie, che era piena di libri, anche libri del 600, del 700, no? Quindi guardavo questi tomi grandi, eccetera. A un certo punto ho visto, fra questi tomi scuri, no? Ho visto un libricino bianco, rosso e verde. E allora, così, no? Mi sono avvicinato, e pensavo, no, l'album dei giocatori, chissà qualcosa, cioè, invece era un libro, un piccolo libro, che aveva come titolo Il più grande male d'Italia. Due punti. La bestemmia. Cioè, io pensavo alla corruzione, no, la bestemmia. Il più grande male d'Italia. Allora, questo comandamento, che noi diciamo abbiamo imparato con non bestemmiare, e che l'andiamo a confessare quando in un momento di rabbia abbiamo tirato in mezzo Cristi, Madonne, no? Eccetera, tutto quanto, e allora, e poi andiamo dal prete e dice, oh, bestemmiamo, no, cioè, quello è normalmente così la... Allora, nel testo, sia in Deuteronomio 5 e sia in Esodo 20, meglio, Esodo 20 prima e Deuteronomio 5, che sono i due luoghi dove abbiamo le due, il Decalogo, detto prima nell'Esodo, è ripetuto quasi uguale, non è del tutto uguale, il comandamento non è non bestemmiare. Non pronuncerai in vano il nome del Signore tuo Dio, perché il Signore tuo Dio non ritiene innocenti chi pronuncia il suo nome in vano. Ora, attenzione, quell'invano in ebraico letteralmente sarebbe non svuoterai, non toglierai peso al nome del Signore tuo Dio. Cioè, quando si svuota, quando si toglie peso, quando lo si utilizza come un oggetto, quando lo si utilizza per un motivo che non è la sua gloria, la sua pesantezza, che tu non puoi spostare, perché lui è pesante, lui è glorioso, no? Ma tu lo svuoti, no? E ne fai un qualcosa per un altro fine. Per esempio, in questo senso noi dovremmo dire che i più grandi bestemmiatori, cioè oggi, tanto per dire qui, sono per esempio i nostri politici che usano il nome di Dio per scopi elettorali o di potere, eccetera. Di per sé sono i più grandi bestemmiatori. O tutti quelli che sul nome di Dio sono farsi e continuano a farsi i soldi, che... no, non solo in ambito cristiano, dove abbiamo dei belli esempi naturalmente, ma pensate che anche il fondatore di Scientology, Ron Hubbard, no, lui disse che se vuoi diventare ricco negli Stati Uniti fonda una chiesa, perché tra l'altro lì esentasse tutto quello che ha a che fare come chiese, esentasse. Comunque sul nome di Dio ti fai soldi. Allora, questo è togliere peso, svuotare. Perché il peso, no? Allora, vedete, Israele andando a prendere l'arca, no? Come qualcosa, come un amuleto che l'avrebbe reso più forte rispetto, no? Per saltare le difficoltà, per quasi avere, per diventare dei Superman, eccetera, e qui la gloria è andata via, il peso è andato via, svuotato il peso. Vedete, è un'azione degli uomini, è un'azione di Israele, a cui corrisponde un'azione di Dio. Dio se ne va per rivelarti che tu, no, è già svuotato il suo nome, ne hai fatto già un oggetto. Vedete, Dio sempre nella tradizione ignaziana si dice uno dei motivi per cui uno può stare anche nella desolazione è perché Dio a un certo punto si allontana per rivelarti che tu ti sei allontanato. È una coscienza quello di andartene, no? Però il Signore è lui stesso che prende distanza per rivelarti, no, la tua realtà. I Filistei, catturata l'arca di Dio, la portarono a Ebenezer, ad Ashdod. Ricordate, le città filistee erano 5 città, che più o meno erano nella zona della striscia di Gaza, lì vicino Ashdod, per esempio, è ancora una città israeliana, Gaza, no? Ekron. I Filistei poi presero l'arca di Dio, la introdussero nel tempio di Dagon e la collocarono a fianco di Dagon. Il giorno dopo i cittadini di Ashdod si alzarono ed ecco che Dagon era caduto con la faccia a terra davanti all'arca del Signore. Essi presero Dagon e lo rimisero al suo posto. Si alzarono il giorno dopo di buon mattino ed ecco che Dagon era caduto con la faccia a terra davanti all'arca del Signore, mentre la testa di Dagon e le palme delle mani giacevano staccate sulla soglia. Il resto di Dagon era intero. C'è quasi una nota un po' comica, cioè a immaginare, no, questa arca che viene posta vicino alla statua dell'idolo e che poi, cioè come dire, anche l'idolo cade, no? Passare la notte vicino all'arca del Signore, no? L'idolo cade a terra, non ce la fa, no? Di fronte alla santità di Dio. E per questo i sacerdoti di Dagon e quanti entrano nel tempio di Dagon ad Ashdod non calpestano la soglia di Dagon ancora oggi. Qui è un uso che si ricorda. Allora incominciò a pesare la mano del Signore sugli abitanti di Ashdod, li devastò e li colpì con i bubboni. Vedete, pesare, no? Ritorna, è la gloria, è la presenza della gloria. Che li devastò e li colpì con buboni. Ashdod è il suo territorio. I cittadini di Ashdod, vedendo che le cose si mettevano in tal modo, dissero: non rimanga con noi l'arca del Dio di Israele, perché la sua mano è dura contro di noi. E di per sé è pesante, più che dura sarebbe pesante contro di noi e contro Dagon nostro Dio. Allora, fatti radunare presso di loro tutti i principi dei Filistei, dissero: che dobbiamo fare dell'arca del Dio di Israele? Risposero: si porti a Gat l'arca del Dio di Israele. E portarono via l'arca del Dio di Israele. E quest'arca è una presenza ingombrante. Noi decodifichiamo sempre, no, questa cosa, stiamo imparando, siamo sempre più abituati a decodificare, cioè il fatto di dire che il Signore fece qui venire i topi, i buboni, eccetera. Tra l'altro probabilmente doveva esserci una peste, se ci sono poi vedremo topi e buboni. Ma la cosa è che la presenza del Signore è, come dire, la luce che, illuminando, mette in luce le tenebre. La luce che, illuminando, mette in luce le tenebre. Cioè la santità di Dio che rivela quello che santo non è, quello che integro non è. Ricordate il salmo iniziale, no? Per cui è... Vedete, mentre noi in qualche modo, dicevamo già altre volte, ci abituiamo a tutto, e forse anche questo è qualcosa anche di molto attuale nella nostra Italia, no? Dove ci siamo abituati a tutto. E la santità di Dio, no. Ma perché questo? Perché il Signore ama la vita e combatte la morte. Il Signore ama la vita e combatte la morte. E poi guardate, anche se anche a livello personale noi possiamo su alcune cose dire non c'è più speranza per me, su alcune cose, eccetera, rimarrà così, il Signore no. Guardate, considerate che a quella domanda che noi possiamo ogni tanto porci, ma poi non abbiamo risposta, quella di dire come mai sono ancora vivo? Uno dice, ma che domanda è? Beh, è una domanda che magari anche col passare degli anni ci poniamo, cioè no, un altro giorno, no, eccetera, perché siamo ancora vivi, no? E nella tradizione spirituale una risposta che veniva data, no, era quella di dire è un tempo a dilazione, cioè è il tempo della pazienza di Dio, è il tempo della speranza di Dio, no, che ci sta dando tempo perché noi possiamo tornare alla vita. Per cui ancora questo tempo donato, no, è il tempo di Dio che spera, no, che opera, perché noi possiamo coinvolgerci con la vita. E allora, vedete, questa presenza che rivela il male, rivela e che bisogna far fuori, bisogna portare via, le cose non vanno, la statua di Dagon è un disastro, non si può ogni volta ricostruire così, no? Cioè questa sarca non può rimanere nel tempio. Ma ecco, dopo che l'ebbero portata via, la mano del Signore fu sulla città e un terrore molto grande colpì gli abitanti della città, dal più piccolo al più grande, e scoppiarono loro dei buboni. Allora mandarono l'arca di Dio a Ecron, ma all'arrivo dell'arca di Dio a Ecron i cittadini protestarono: mi hanno portato qui l'arca del Dio di Israele per far morire me e il mio popolo. Infatti, fatti perciò radunare tutti i principi dei Filistei, dissero: mandate via l'arca del Dio di Israele, ritorni alla sua sede e non faccia morire me e il mio popolo. Infatti si era diffuso un terrore mortale in tutta la città, perché la mano di Dio era molto pesante, la mano di Dio era molto gloriosa. No? Ecco, e allora bisogna rimandarla a Israele. E quelli che non morivano erano colpiti da buboni e il gemito della città saliva al cielo. L'arca del Signore rimase nel territorio dei Filistei 7 mesi. Poi i Filistei convocarono i sacerdoti, gli indovini e dissero: che dobbiamo fare dell'arca del Signore? Indicateci il modo di rimandarla alla sua sede. Risposero: se intendete rimandare l'arca del Dio di Israele, non rimandatela vuota, ma pagatele un tributo di riparazione per la colpa. Allora guarirete e vi sarà noto perché non si è ritirata da voi la sua mano. Chiesero: quale riparazione dobbiamo darle? Risposero: secondo il numero dei principi dei Filistei, 5 buboni d'oro e 5 topi d'oro, poiché è unico stato il flagello per tutti voi e per i vostri principi. Fate dunque figure dei vostri buboni e figure dei vostri topi che infestano la terra e date gloria al Dio di Israele. Riconoscete il peso del, sempre traduciamo, no? Del Dio di Israele. Forse renderà più leggera la sua mano su di voi, sul vostro Dio e sul vostro territorio. Perché ostinarvi come si sono ostinati gli egiziani e il faraone? Non li hanno forse lasciati andare dopo che egli inferì su di loro? Dunque, fate un carro nuovo. Poi prendete 2 mucche che allattano, sulle quali non è mai stato posto il giogo, e attaccate queste mucche al carro, togliendo loro i vitelli e riconducendoli alla stalla. Quindi prendete l'arca del Signore, collocatela sul carro, e ponete gli oggetti d'oro che dovete darle in tributo di riparazione in una cesta al suo fianco. Poi fatela partire e lasciate che se ne vada. E state a vedere, se salirà a Bet Shemesh, per la via che porta al suo territorio, è lui che ci ha provocato tutti questi mali così grandi. Se no, sapremo che non ci ha colpiti la sua mano, ma per caso ci è capitato questo. Quindi probabilmente questa peste, no, che vi dicevo, topi e buboni. Allora, tanto per avere un'idea, geograficamente, almeno così, quindi i Filistei sono sulla costa, sul mare, quindi rimandano l'arca verso nord, verso la Giudea, e quindi Gerusalemme, che ancora non è in mano degli ebrei, degli israeliti, Bet Shemesh è un po' a metà, fra la costa, Bet Shemesh, all'inizio, delle montagne che salgono poi per la Giudea. E allora quest'arca che viene messa su il carro tirato da come dice qui, no, scusate, ho saltato due mucche. Quegli uomini fecero in tal modo: presero due mucche che allattano, le attaccarono al carro e chiusero nella stalla i loro vitelli. Quindi collocarono l'arca del Signore sul carro, con la cesta, i topi d'oro e le figure delle escrescenze. Le mucche andarono diritte per la strada di Bet Shemesh, percorrendo sicure una sola via e muggendo, ma non piegarono né a destra né a sinistra. I principi dei Filistei le seguirono sino al confine con Bet Shemesh. Gli abitanti di Bet Shemesh stavano facendo la mietitura del grano nella pianura. Alzando gli occhi scorsero l'arca ed esultarono a quella vista. Il carro giunse al campo di Giosuè di Bet Shemesh e si fermò là dove era una grossa pietra. Allora fecero a pezzi i legni del carro e offrirono le mucche in olocausto al Signore. Fecero la festa alle mucche e poi i leviti avevano deposto l'arca del Signore e la cesta che vi era appesa, nella quale stavano gli oggetti d'oro, e l'avevano collocata sulla grossa pietra. Quindi vedono arrivare l'arca, c'è l'esultanza di questa restituzione, un sacrificio di ringraziamento. In quel giorno gli uomini di Bet Shemesh offrirono olocausti e fecero sacrificio al Signore. I cinque principi dei Filistei stettero ad osservare, poi tornarono il giorno stesso a Ecron. Sono queste le escrescenze che i Filistei diedero in tributo di riparazione al Signore: una per Ashdod, una per Gaza, una per Ascalon, una per Gat e una per Ecron, le cinque città filistee. Invece i topi d'oro erano pari al numero delle città filistee appartenenti ai cinque principi, dalle fortezze sino ai villaggi di campagna. Né testimonianza fino ad oggi nel campo di Giosuè di Bet Shemesh la grossa pietra sulla quale avevano posto l'arca del Signore. Ma il Signore colpì gli uomini di Bet Shemesh perché avevano guardato nell'arca del Signore. Colpì nel popolo 70 persone su 50.000 e il popolo fu in lutto perché il Signore aveva inflitto alla loro gente questo grave colpo. E ci può sembrare strano, cioè questa cosa, che semplicemente il fatto che abbiano guardato, no, eccetera, comporta la morte di 70 persone, e dobbiamo sempre decodificare, no? Sapete che c'è un detto rabbinico che dice che avere a che fare con la parola di Dio sporca le mani. E noi dobbiamo intenderlo nel senso che avere a che fare con il Signore ti rivela no, le tue tenebre. Rivela le tue tenebre. No, non mi piace dire sporcizia, cioè perché per me. Un po' quello che dicevo prima, già parlando della presenza dell'arca, no, nelle città filistee. Allora è un come dire, avere a che fare con Dio, avere a che fare con la sua santità è qualcosa che ferisce, che in qualche modo uccide, dobbiamo intenderci in che senso, no? Cioè in quella morire all'uomo vecchio di cui parlerà Paolo, no? Cioè per una rinascita, no? Ma attenzione, tra l'altro potremmo dire che anche l'amore è così, almeno quello che noi sperimentiamo con le scintille, no? Cioè, poi in più ci sono tutti i nostri casini, tutte le nostre cose, eccetera. Però in qualche modo, coinvolgendosi nell'amore, l'amore è qualcosa che, in quanto quello che riusciamo a vivere di più autentico, è qualcosa che ferisce e fa vivere, no? Qualcosa che taglia, no? E rivela. Qualcosa che sana e allo stesso tempo ti tocca, ti gioca, ti coinvolge, no? Ti smuove. Tant'è vero che molti dicono, ma stiamone fuori. E allora stare vicino al tre volte santo, a quella presenza che sarà rivelata sempre più, no? Che si sta rivelando, ma che si sarà rivelata sempre più fino al Signore Gesù e fino a quella frase di della lettera di Giovanni che dice Dio è amore, sconvolge. Per cui anche, vedete, anche Israele piange. Piangevano i Filistei, e anche Israele piange, no? E si lamentano, ci sono lacrime. Sapete che le lacrime nella vita spirituale sono anche un dono. Poter piangere, un dono. Poter piangere nella vita spirituale. Ci sono lacrime e lacrime, naturalmente, no? Ci sono lacrime che nascono dai dolori più grandi, e certamente non è un dono di Dio, non è un dono di Dio, nonostante qualcuno lo dica. Ma invece queste sono le lacrime di chi sente il cuore duro che a un certo punto si rompe, no? E quindi finalmente c'è qualcosa che ritorna a vivere. E allora ci sono lacrime. Vedete, il Signore è il Signore di tutti, il Signore di Israele e il Signore dei Filistei, no? Il Signore che tocca i cuori. Allora gli uomini di Bet Shemesh allora esclamarono: chi potrà mai stare al cospetto del Signore? Questo Dio così santo, questo Dio così santo. Ricordate il tre volte santo, che altre volte ho cercato di spiegare anche che questa santità, questa perfezione, sta proprio nella sua fedeltà. Il Signore è santo perché è perfettamente fedele, cosa che noi fino in fondo non siamo. Non siamo. Allora, chi può stare alla presenza di un Dio che non ti molla mai? Pensate anche il fatto che Dio sia così, guardate che se noi ci pensiamo, in quei momenti a noi non ci sta bene, a noi ci dà fastidio. Cioè noi non sappiamo bene cos'è il perdono di Dio, no? Tant'è vero, si vede dal fatto che la gente ormai non si confessa più, anche per colpa dei preti, che anche i preti non si confessano più, o dal fatto che la confessione è banalizzata, no? È quella che si fa immediatamente un minuto prima dell'inizio della messa, il sacerdote già sta uscendo con i paramenti: padre, posso confessarmi? Veramente? un momento, no, cioè, o che magari uno fa alla fine della messa, no? C'è un momento così. E, però noi che cos'è un perdono del Signore? Che non un perdono così. Ricordate Pietro a Gesù a un certo punto, che sentiva che i discorsi di Gesù non gli stavano del tutto bene, andò da Gesù e gli disse: maestro, fino a quante volte dovrò perdonare il mio fratello? Fino a 7 volte? Che già non è poco, se ci pensate, io non so voi, ma se le persone che odiamo magari non siamo riusciti neanche una volta a perdonarli, tu immagina 7, cioè è già un buon livello. Pietro era generoso, non era un tipo da basso livello, già Pietro puntava in alto, 7 volte. Però già la stessa domanda di Pietro dice, a qualsiasi poi numero si fosse poi fermato a Pietro, è che Pietro, come noi, non crede che si possa vivere in un continuo perdono. In un continuo perdono. Cioè noi siamo dell'idea di a un certo punto, basta, non si può. Allora questo Dio che è fedele, no? Senza mai venire meno, cioè a un certo punto dice: no, non voglio neanche avere a che fare con te, no? Perché mi metti in difficoltà, perché io quasi non ci credo, anzi non ci credo che si possa essere così. Allora vedete, la domanda è: ma come possiamo fare con quest'arca? Che è arrivata, all'inizio era una gioia, no? All'inizio è arrivata l'arca e si è fatto festa. Poi, avendo a che fare con l'arca così vicino, uno dice: no, un momento, qui dobbiamo trovare una soluzione, perché quest'arca così vicino non va bene, non va bene. E vedete subito, la manderemo via da noi, ecco, già hanno deciso. La domanda è: ma da chi? Vedete, il Signore è il Signore degli ebrei e dei filistei. Era un problema per i filistei. sei è un problema anche per gli ebrei, eh? Perché rispetto alla santità di Dio, un Dio che vuole coinvolgerti così, questo... I filistei hanno restituito l'arca del Signore, scendetela. Perciò inviarono messaggeri agli abitanti di Kiriat Yerim a dire: i filistei hanno restituito l'arca del Signore, scendete e portatela presso di voi. Gli abitanti di Kiriat Yerim vennero a portare via l'arca del Signore e la introdussero nella casa di Aminadab sulla collina. Consacrarono suo figlio Eleazaro perché custodisse l'arca del Signore. Vedete, troveranno una soluzione. Kiriat Yerim era un villaggetto, cioè ha riscontrato una specie di terra di nessuno tra gli israeliti e i filistei, una cosa al confine che, dato che era così piccolo, non gliene fregava niente a nessuno, no, la lasciavano lì, no? Così. Allora vanno a trovare uno che non ci viene detto che era un sacerdote, niente. Uno dice: guarda, tieni l'arca, guarda, ti facciamo questo grande dono, tieni l'arca, consacrano il figlio al sacerdote e la mettono lì. Cioè, e lì rimarrà, pensate, fin tanto che Davide non andrà a prendere per poi portarla a Gerusalemme. Quindi dovremo aspettare molti capitoli, no? È interessante questa cosa, Cioè che l'arca, la presenza di Dio, viene messa di lato. Di lato. Guardate che questo è qualcosa che gli israeliti fanno perché non riescono a stare alla presenza di un Dio così. E che Dio accetta. E che Dio accetta. Perché nessuno di noi può stare alla presenza diretta del Signore. Questo no, lo sto dicendo, ridicendo, no? Cioè, pensate, poi il Signore si farà sempre più presente in una maniera sempre più discreta, sempre più meno appariscente, fino a rivelarsi totalmente nell'umanità di un uomo, di Gesù di Nazareth. Pensate, tanto discreta che è come se la storia dei suoi contemporanei non si accorta di lui. Noi non abbiamo uno scritto diretto su Gesù. C'è il testimonio Flavianum, quello che però è molto cioè molta discussione per quanto sia stato interpolato, di Giuseppe Flavio, uno storico, ma di per sé... Che pensate, Giuseppe Flavio ha una pagina intera su Giovanni Battista e ha 2-3 righe su Gesù e non si sa se l'ha scritto lui. Cioè, è questo Dio che, proprio perché sa che non possiamo reggere alla sua presenza diretta, viene a noi attraverso la debolezza, no, della nostra umanità, si fa vicino senza farci paura. Sto vicino senza farci paura, rimane a confine, rimane a confine, si fa mettere a confine, no? Vedete, questo è un po' anche un po' questa educazione, no, che Dio vuole fare al suo popolo, vuol fare a ciascuno di noi. Pensate, qui a Kiriat Yerim qualcuno dice che c'è qualcosa già di mariano, no? Cioè mariano nel senso che noi siamo abituati a pensare a Maria, alla Vergine, alla Santissima, alla Madonna, eccetera, no? Ma sì, tutto questo sì, però i Vangeli ci parlano di una donna che viveva in Galilea, in un villaggetto Nazareth, che se non fosse stato il luogo dove viveva Maria, noi non avremmo mai conosciuto, perché nell'Antico Testamento mai è nominato Nazareth, mai, erano più o meno 50 case più o meno, e una donna che non era di nessuna famiglia particolare, nessuna, no, e il Signore si fa presente lì, no? Non si fa presente a Gerusalemme, al Tempio, che poi frequenterà poco nella sua vita, ma si fa presente a Kiriat Yerim. Non so, questo a me sembra un mi ricordo che sto registrando, per cui ogni tanto mi verrebbero da dire delle cose, però mi ricordo che sto registrando. E allora cerco di dire un altro modo, ma cioè, a me sembra che veramente la sfida per noi sia sempre più quella di riuscire a incontrare il Signore nelle nostre periferie delle nostre vite, cioè nella quotidianità della nostra vita. E cioè non perché uno dice incontro il Signore in chiesa la domenica, no? Quando vado al tempio, e tutto il resto della mia vita, che grazie a Dio si svolge, no? Cioè nel senso che bisogna andare in chiesa, non è che sto dicendo, però neanche passare tutto il tempo in chiesa, cioè, no? E la vita scorre fuori, nei nostri lavori, nelle nostre famiglie, nelle nostre, no? E lì sono i luoghi dove magari è stata messa l'arca e noi non ce ne accorgiamo. Lì è stata messa l'arca. Non pensiamo che l'arca è lì, no? Nel tabernacolo della chiesa. Sì. No. C'è una presenza del Signore che è periferica. Perché il mondo è suo. Il Signore abita nel mondo. Allora è bello questo Dio che si nasconde, no? Cioè, sempre queste due dimensioni. E perché uno dice Dio si nasconde, sì, ma sono gli ebrei che l'hanno fatto. Certo, c'è tutto Israele che non sa come avere a che fare con questa santità di Dio. Ecco, ci vorrà un mediatore, no? Ci vorrà uno che sarà tutto da Dio e tutto per noi, no? Che sarà lui che ci metterà in contatto con la presenza del tre volte santo, no? E allora, però qui Israele ancora non sa che il suo cuore, perché è interessante anche questi che sono andati a guardare dentro l'arca, no? Guardare dentro l'arca, uno dice, vabbè, solo perché hanno guardato, sì, però c'è qualcosa, no? Cioè, dice il nostro voler possedere, no? Noi vogliamo, le persone spesso pensiamo di, no, di conoscerle dal di dentro, no? Cioè, quasi di aver potere, così anche su Dio, no? Uno vuol guardare dentro l'arca, no? E il problema è che se fai così distruggi la relazione, no? Oggettivizzi l'altro, non ci riesci, però lo vuoi fare e muori tu. E allora bisogna, quindi a questo Israele che pone, no, il Signore, è lui che si nasconde, che si rivela sempre più dimessamente. Andiamo avanti ancora qualche versetto, ma vediamo se no, possiamo forse finire il capitolo. Era trascorso molto tempo da quando l'arca era rimasta a Kiriat Yearim. Erano passati 20 anni quando tutta la casa di Israele alzò la mente al Signore. Vedete, non ci viene detto molto di Samuele. Possiamo immaginare, no, l'opera di giudice che Samuele ha fatto, però qui già la narrazione percorre 20 anni. E allora Samuele disse a tutta la casa di Israele: se proprio di tutto cuore che voi tornate al Signore, eliminate da voi tutti gli dei stranieri e gli astarti, indirizzate il vostro cuore al Signore e servite Lui, Lui solo, ed Egli vi libererà dalla mano dei Filistei. Subito gli israeliti eliminarono i Baal e gli astarti e servirono solo il Signore. I Baal e l'astarte erano le due divinità delle popolazioni di Canaan, no? Erano, Baal era... Tra l'altro Baal, che significa anche padrone, è il modo in cui oggi in Israele si dice marito. Marito si dice Baal, non so se questo è anche il significato, ma l'astarte era la dea femminile, quindi erano un po' legati ai cicli della fertilità, no? Della procreazione. Disse poi Samuele: radunate tutto Israele a Mispa, perché voglio pregare il Signore per voi. Si radunarono pertanto a Mispa, attinsero acqua, la versarono davanti al Signore, digiunarono in quel giorno e la dissero: abbiamo peccato contro il Signore. A Mispa Samuele fu giudice degli israeliti. Anche i filistei udirono che gli israeliti si erano radunati a Mispa, e i principi filistei si levarono contro Israele. Quando gli israeliti lo udirono, ebbero paura dei filistei. Dissero allora gli israeliti a Samuele: «Non cessare di gridare per noi al Signore nostro Dio, perché ci salvi dalle mani dei filistei». Vedete, si sono purificati dalle idolatrie al momento, come sappiamo sarà sempre, l'abbiamo già visto altre volte, no? Sarà il problema costante di Israele, come anche il nostro. E allora c'è di nuovo il confronto e lo scontro con i filistei. Samuele prese un agnello da latte e lo offrì tutto intero in olocausto al Signore. Samuele alzò grida al Signore per Israele e il Signore lo esaudì. E mentre Samuele offriva l'olocausto, i filistei attaccarono battaglia contro Israele. Ma in quel giorno il Signore tuonò con voce potente contro i filistei, li terrorizzò ed essi furono sconfitti davanti a Israele. Gli israeliti uscirono da Mispa per inseguire i filistei e li batterono fin sotto Bet-Gar. Samuele prese allora una pietra e la pose tra Mispa e il dente e la chiamò Ebenezer, dicendo: «Fin qui ci ha soccorso il Signore». Così i filistei furono umiliati e non vennero più nel territorio di Israele. La mano del Signore fu contro i filistei per tutto il periodo di Samuele. Tornarono anche in possesso di Israele le città che i filistei avevano preso gli israeliti, da Ecron a Gat. Israele liberò il loro territorio dalla mano dei filistei e ci fu anche pace tra Israele e l'Amorreo. Vedete, è sempre una narrazione di scontri, di battaglie, di cui noi tra l'altro storicamente non abbiamo ancora nessuna prova archeologica, però sempre questa narrazione che ha qualcosa, che tradisce, tra virgolette, qualcosa di più... più spirituale, no? Cioè, è una guerra che però ha frutto la pace, pace fra Israele e l'Amorreo, che era il nemico del percorso, ricordate, dell'entrata, prima dell'entrata nella terra. Samuele fu giudice di Israele per tutto il tempo della sua vita e ogni anno egli compiva il giro di Betel, Galgala e Mispa ed era giudice di Israele in tutte quelle località. Poi ritornava a Rama, perché là era la sua casa e anche là era giudice di Israele. In quel luogo costruì anche un altare al Signore. Ecco questa attività abbastanza concentrata di Samuele come giudice per Israele. Allora prendiamoci qualche minuto per rileggere, rinfermarci su qualche versetto, e chi vuole poter dire, esprimere qualche risonanza.